Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, essendo giovedì pomeriggio in tall'aria asiatica blues, tempo incerto per questo maggio romano. Comunque qui in quel di San Lorenzo è uscito il sole. E noi, come preannunciato, vi parleremo di un personaggio dell'Ottocento. Sto parlando di Duke Ellington.
Eh sì, è vero, è proprio dell'Ottocento e oggi festeggeremo i suoi 120 anni dalla nascita. Infatti lui nacque a Washington proprio il 29 aprile del 1899. Duke Ellington, che possiamo dire è stato il più importante compositore della storia del jazz, ma anche del Novecento, oltre ad essere leader di un gruppo che ha tenuto insieme la sua orchestra per quasi 50 anni. Due aspetti della carriera che erano in fondo collegati. Infatti Ellington ha usato la sua band come laboratorio musicale per le sue nuove composizioni e nel contempo ha plasmato anche i suoi scritti specificatamente per mostrare i talenti dei membri della sua band, che gli rimasero fedeli per molti e molti anni. Ellington, che ha scritto tantissimi brani che poi sono diventati standard, ma anche colonne sonore di film, musical e anche indie sacri nell'autunno della sua carriera. E piano piano snoccioleremo tutto in questa ora dedicata al grande Duke Ellington.
allora cominceremo col Duca nella sua formazione orchestrale, quello che l'ha reso celebre, per poi passare ai vari incontri che ha avuto nel corso della sua lunga, lunghissima carriera. Allora cominciamo subito.
Iniziamo con quella che poi è diventata la sigla dagli anni 40 in poi della sua orchestra, e il brano in realtà è scritto da Billy Strayhorn, che...
Sì, perché c'era una legge della società che collezionava i diritti d'autore, che le sigle dell'orchestra non potevano essere del compositore dell'orchestra stesso,
del leader dell'orchestra, e quindi lui scelse questo Take the Train, che era il treno che portava ad Harlem. E però appunto il brano è scritto da Billy Strayhorn, che dagli anni 40 divenne il suo alter ego dal punto di vista compositivo,
usanza che tra l'altro si è continuata nella produzione dei CD nel corso degli anni, dove si usa a inserire sempre un brano tributo a un altro autore, non sempre, però diciamo che fino agli anni 90, va fino a un po', c'è ancora chi continua a farlo, nei CD c'è sempre un brano di un altro compositore.
E allora iniziamo con questa sua sigla, Take the Train.
Oh,
questa era la sigla con cui si aprivano gli show di questa formidabile orchestra.
Questo dagli anni 40 in poi, ma adesso noi facciamo un salto indietro nel 1928, quando ci fu uno dei suoi primi successi, Black and Then Fantasy.
Ellington, il duca Ellington, ma perché questo appellativo?
Questo perché lui era figlio di un maggiordomo della Casa Bianca e così crebbe in un ambiente confortevole ed ebbe anche un'educazione, insomma, che spesso non era alla portata degli afroamericani all'inizio del Novecento. E quindi già in tenera età lui aveva cominciato a studiare musica, a 7 anni già scriveva appunto delle composizioni e anche arte, si era appassionato d'arte, vincendo un concorso, però poi abbandonò gli studi all'età di 18 anni appunto per trasferirsi insieme a un quintetto da Washington a New York. E così il gruppo aumentò gradualmente di dimensioni e la leadership proprio la assunse Duke Ellington. All'inizio si andarono a suonare all'Hollywood Club in Times Square, ma soprattutto la fama venne quando furono ingaggiati al Cotton Club di Harlem il 4 dicembre del 1927. Questa residenza in questo famosissimo club durò per più di 3 anni. E fece appunto conoscere Ellington in tutti gli Stati Uniti, grazie soprattutto alle trasmissioni radiofoniche che venivano emesse proprio dal palco del Cotton Club. andiamo avanti col secondo successo del 1928, Creole Love Call. Sono gli anni in cui Ellington esplora un nuovo universo sonoro in cui il tono rauco degli ottoni, aggressivo e vocalizzato dall'uso di sordine in gomba, si mescola alla dolcezza degli strumenti ad ancia su una base ritmica solidamente costruita. E soprattutto il suo incontro con Barber Miley, il celebre trombonista, determina questa scelta, una scelta soprannominata Jungle, e che rappresentava la giungla del ghetto di Harlem, ma anche il ricordo delle origini africane. È un modo unico e originale che permette a Ellington di valorizzare un repertorio in cui il blues di ogni tempo occupa sempre un posto essenziale, come in questa De Mucci.
Comunque era un romanticone. Adesso ci ascoltiamo un brano dal nome latino, Perdido.
Thank you.
un'altra caratteristica, quella di Duke Ellington, di combinare brani appunto della tradizione jungle e blues accanto a melodie più raffinate e, come in questo caso, anche esotiche.
Allora, la prima collaborazione che abbiamo scelto, abbiamo finito il periodo orchestrale, passiamo, come avevamo annunciato all'inizio, a quello delle collaborazioni. La prima che abbiamo scelto è quella con Satchmo.
Eh sì, in questo era ancora 3 anni prima della nascita ufficiale dell'era dello swing, e Ellington contribuì a dare al nome proprio a questo periodo con questo brano.
Il pezzo si chiamava I Don't Mean a Thing, sottotitolo If I Ain't Got That Swing.
What good is melody? What good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody and it ain't the music. There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Well, don't mean a thing, all you got to do is sing. It makes no difference if it's sweet or hot, just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. Baba do 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 do, baba say, baba say, baba say. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 do 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 do. Nah, it makes no difference if it's sweet or hot, just to give that rhythm everything you got. Oh, don't mean a thing, boy, if it ain't got a that a swinger. Take it from me.
allora l'incontro tra Satchmo e Duke Ellington merita la doppietta, sarà l'unica dei vari duetti.
Sì, questo è un disco registrato nel 1961 e vede appunto questi due mostri sacri del jazz accompagnati dal trombone di Trammy Young, dal clarinetto di Barney Biggard, contrabbasso Mozart Herbert e alla batteria Danny Barcellona. Questo è Duke's Place.
Baby, take me down to Duke's place. While this boxing town is Duke's place. Love that piano sound in Duke's place. Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Come on, get your kicks in Duke's place. Take it, Duke. Tootsies into Duke's place. Life is in the swim in Duke's place.
Come detto, nella carriera di Duke Ellington un periodo importante, un anno importante, l'inizio del 1939, quando appunto Billy Strayhorn, un giovane compositore, arrangiatore e pianista, si unì alla sua orchestra. Di solito non suonava con l'orchestra, ma divenne poi compagno di composizione di Ellington, nella misura in cui presto era impossibile dire dove fosse interrotta la scrittura di Ellington e invece avesse iniziato quella di Bill Strayhorn. Due cambiamenti in chiave del personale che poi hanno rafforzato ancora di più la svolta stilistica dell'orchestra erano quelli dell'introduzione del bassista Jimmy Plainton e poi anche quella del sassofonista tenore Ben Webb. Era il periodo in cui l'orchestra girava veramente in tutto il mondo e andarono anche a Los Angeles, dove misero in scena un musical, Jump for Joy, inaugurato appunto il 10 luglio del 1942. Anche gli anni in cui il jazz iniziava a entrare nei templi della musica classica, come abbiamo visto nella scorsa puntata di Attica Blues. Nel 1943 Duke Ellington portò la sua suite Black, Brown and Beige e introdusse appunto il jazz alla Carnegie Hall, e lui ci suonò ogni anno per tutti gli anni 40. così alla prima metà degli anni 50 in realtà fu un periodo difficile per Ellington, che subì molte defezioni della sua orchestra, un po' perché i solisti iniziarono una carriera da solista esattamente, e invece altri ebbero problemi di salute o problemi con la giustizia o problemi di droghe, ma uno che gli rimase fedele fino alla fine fu una delle sue più belle spalle, ossia il contraltista Johnny Hodges, e noi ce l'ascoltiamo proprio da un disco uscito per la Verve, Back to Back, appunto, che vede l'incontro fra questi due musicisti, un disco uscito nel 1959.
Bellissima la copertina in cui stanno seduti di spalle, uno poggiato all'altro, proprio
Back to Back. Johnny Hodges, che prima dell'avvento e del successo di Charlie Parker era considerato il contraltista più famoso della storia del jazz. Thank you. la seconda metà degli anni 50 sono in realtà il ritorno in auge di Duke Ellington, e infatti fu un grande ritorno quello all'edizione del Newport Jazz Festival il 7 luglio del 1956, e qui appunto tra l'altro di questo concerto fu pubblicato un disco che divenne il disco più venduto dell'orchestra di Duke Ellington. E sempre in quegli anni Duke Ellington è apparso anche nella copertina della rivista Time e ha firmato un nuovo contratto con la Columbia Records. E noi andiamo avanti invece negli anni 60, quello degli incontri con i vari grandi musicisti, e qui è un altro sassofonista, un tenor sassofonista, Coleman Hawkins. Questa è Mood Indigo. Mm-hmm.
E tra gli incontri con i grandi non potevamo tralasciare quello con John Coltrane, sempre registrato alla Impulse, sempre da Rudy Van Gelder. Questa è la loro versione di In a Sentimental Mood. Questa tra l'altro è registrata un mese dopo rispetto a quella prima. Siamo nel 1962.
Meraviglioso, appunto, uscito nel 1962, che comprende 7 brani, quasi tutti a firma di Duke Ellington. Ma la cosa particolare è che alcuni brani sono, appunto, vedono Coltrane al sassofono tenore, al soprano, Duke Ellington al pianoforte e la ritmica di fedele a Duke Ellington, formata da Aaron Bells al contrabbasso e Sam Vuillard alla batteria, e invece gli altri brani vedono la ritmica fedele a Coltrane, formata appunto da Jimmy Garrison al contrabbasso ed Elvin Jones alla batteria. Gli anni 60 sono quelli in cui il repertorio di Duke Ellington viene reinterpretato anche in formazioni più ridotte, come in questo caso in un disco meraviglioso uscito per la Blue Note. Il titolo è Money Jungle e vede al contrabbasso Charles Mingus e alla batteria Max Roach, e noi abbiamo scelto Caravan. Thank you.
anche questo disco del 1962, sempre di settembre, in tre mesi praticamente John Coltrane, Duke Ellington ha fatto tre dischi, quello con John Coltrane, quello con Charles Mingus e Max Roach e quello con Coleman Hawkins. Allora, anche questa puntata su Duke Ellington volge al termine, chiudiamo con un suo brano in piano solo.
In piano solo al Whitney Museum di New York, registrato il 10 aprile del 1972. E diciamo che appunto gli anni 60 per Ellington furono gli anni della consacrazione, gli anni in cui vinceva praticamente sempre i Grammy Award ed era continuo esibirsi regolarmente fino alla sua morte, avvenuta nella primavera del 1974, quando il suo fisico cedette al cancro ai polmoni e alla polmonite. Però possiamo dire anche che l'orchestra, in realtà la sua morte non ha messo fine all'orchestra, che è stata rilevata dal figlio Mercier fino al 1996, quando morì, e poi ancora da un nipote. E quindi, che dire, poi anche le celebrazioni del centenario nel 1999 dimostrarono appunto quanto Ellington fosse davvero il maggior compositore del jazz, nonostante uno stile musicale che enfatizzava, come abbiamo visto, più che altro l'improvvisazione spontanea rispetto alla composizione scritta. Ma Ellington aveva superato anche questa anomalia.
Quello che ci sentiamo è un medley.
È un medley fra due brani romanticissimi, Sophisticated Lady e Solitude.
anche.